santi canonizzati del giorno. San Josaphat Kuncevic, 1580-1623. Josaphat è il protomartire dell'unione dei greco-russi alla Chiesa romana. Nacque verso il 1580 in Volinia, Ucraina, dalla famiglia nobile ortodossa, ma decaduta dei Kuncevic. Nel battesimo gli fu imposto il nome Giovanni. Più innanzi negli anni fu mandato dai genitori a Vilna perché si impratichisse nel commercio, lavorando da commesso. Durante la sua permanenza in quel centro religioso e culturale del Granducato della Lituania, assistette alle lotte tra ruteni uniti e dissidenti. Illuminato da Dio, si orientò verso la Chiesa unita, perseguitata, poco numerosa e povera, convinto che non poteva essere la verità e l'amor di Dio a ispirare le violenze degli scismatici. Con la parola ruteni vengono indicati dalla curia romana i fedeli, specialmente cattolici, di rito bizantino-slavo. La conversione al cristianesimo degli abitanti di quel principato fu iniziata dal principe San Vladimiro il Grande. L'organizzazione ecclesiastica con il suo centro a Kiev si svolse alle dipendenze del patriarcato di Costantinopoli. Perciò, in seguito allo scisma bizantino avvenuto sotto Michele Cerulario nel 1054, anche i ruteni si trovarono separati dalla comunione con Roma. Nel corso del XIII secolo, il loro territorio fu progressivamente occupato dal sorgente Principato di Mosca e dallo Stato polacco-lituano, unificato nel 1386 da Jagellone, sposando la regina polacca Edwige. Il trasferimento della sede da Kiev a Mosca compromise l'unità della loro organizzazione ecclesiastica. Per arginare la penetrazione latina in quella parte dell'antica metropolia, che venne a trovarsi sotto la Polonia-Lituania, fu creata dal patriarca di Costantinopoli la nuova metropolia di Alik, nella Galizia. L'elemento polacco-cattolico finì ugualmente con il prevalere socialmente e culturalmente. La nobiltà rutena subì l'influsso della maggiore evoluzione dei latini. I collegi aperti dai gesuiti, frequentati anche dai dissidenti, e i matrimoni misti conducevano sovente intere famiglie ad abbracciare il cattolicesimo e il rito latino. Alla propaganda protestante del secolo XVI, i ruteni non furono in grado di resistere come i cattolici, i quali disponevano di scuole e di pubblicazioni. Alcuni vescovi ruteni, considerando da una parte la debolezza della propria chiesa avviata alla dissoluzione e dall'altra il successo di quella cattolica nella lotta contro il protestantesimo, concepirono l'idea di unirsi a Roma, d'accordo con il vescovo di Luc e Ignazio Potiei, vescovo di Vladimir. Prestarono a Roma obbedienza a Clemente VIII a nome di tutto l'episcopato ruteno, che proclamò solennemente l'unione del sinodo celebrato nell'ottobre del 1596. I basiliani, che fornivano i soggetti per le sedi vescovili vacanti, furono trasformati in un grande ordine di vita piuttosto attiva. Ma al consolidamento dell'Unione nacquero la penuria dei mezzi e le difficoltà provenienti sia dalla gerarchia latina, che considerava i ruteni come persone destinate alla latinizzazione, sia dal ristabilimento nel 1620 della gerarchia scismatica, operata dal patriarca Teofane di Gerusalemme. Con l'appoggio della nobiltà dissidente, essa rivendicò chiese, monasteri e beni degli uniati, ricorrendo anche alla violenza, che culminò nel 1623 con l'uccisione di San Josaphat. In gioventù il santo aveva contratto amicizia con i padri gesuiti, i quali lo confermarono nel proposito dell'unione. Egli comprese pure che i monaci, continenti, asceti, uomini di preghiera, sarebbero stati i veri apostoli dei suoi fratelli. Nel 1604 decise perciò di diventare un novizio con il nome di Josaphat, nel monastero basiliano della Santissima Trinità a Vilna. In quella solitudine visse da eremita per diversi anni. La sua santità fu presto conosciuta. Egli avrebbe voluto fuggire nella solitudine per sottrarsi agli occhi di tutti, ma fu trattenuto dal pensiero della salvezza delle anime. San Josafat fu ordinato sacerdote nel 1609. Senza temere le persecuzioni dei dissidenti, egli uscì dal monastero per predicare, disputare e dividere. La sua attività dovette essere prodigiosa. Si fu presto soprannominato il rapitore delle anime. Egli fu l'animatore dei basiliani. Attratti dal suo esempio, molti novizi vennero a mano a ripopolare l'antico monastero, tanto che nel 1613 dovette fondarne un secondo. Dopo un anno, San Josafat dovette ritornare al monastero della Santissima Trinità. Per 3 anni egli continuò a studiare gli antichi libri liturgici slavi per controbattere i dissidenti. Scrisse pure alcune opere per dimostrare l'origine cattolica della Chiesa rutena e la sua dipendenza primitiva della Santa Sede, per propagare la riforma dei monasteri di rito bizantino e il celibato dei sacerdoti. Imposto a Josafat il titolo di arcivescovo, sostenuto dalle autorità politiche, si mise subito energicamente a predicare al popolo e a confessare, a restaurare i monasteri, a perseguire i detentori dei beni ecclesiastici, a educare il suo clero ignorante e venale con visite pastorali, sinodi, regolamenti e sanzioni. Per questo esso compose persino un catechismo elementare. Dopo una 15ina di anni di indefesso lavoro, la Chiesa uniata era in progresso. Tuttavia nella borghesia persistevano i pregiudizi contro l'unione e le confraternite dissidenti erano sempre pronte alla guerra. La nobiltà rutena passava sempre più numerosa al rito latino, e i prelati polacchi disprezzavano troppo sovente gli uniati, che restavano così in una situazione politica e sociale inferiore. La scintilla della rivolta fu accesa da Costantinopoli nel 1620, con l'invio in Ucraina del patriarca Teofane di Gerusalemme, il quale, forte dell'appoggio dei cosacchi, ristabilì la gerarchia bizantina per tutte le diocesi rutene. Con l'aiuto dei protestanti, le confraternite scismatiche ripresero l'offensiva in massa. Le autorità polacche, minacciate dai turchi e dagli svedesi, temendo una guerra civile e religiosa insieme, ritennero opportuno abbandonare a se stessi gli uniati. Il gran cancelliere della Lituania, Leone Sapieha, diresse nel 1622 a Josafat un lungo memoriale, in cui l'accusava di compromettere ogni cosa con la sua mancanza di carità cristiana e di discrezione. Voleva in sostanza ridurlo al silenzio. L'arcivescovo invece espose con foga il diritto e il dovere che aveva di difendere gli uniati. I dissidenti non disarmarono. San Josafat tenne ancora più duro, ma disse pubblicamente ai suoi nemici: «Voi mi odiate a morte, ed io vi porto nel cuore, e sarei ben contento di morire per voi». Il parlare della morte gli divenne abituale, tanto che i suoi familiari ne restarono ben presto annoiati. Il 12 novembre 1623, durante una visita pastorale, fu assalito nel suo palazzo, dopo la celebrazione della messa in chiesa, da gente aizzata da demagoghi. Il santo si presentò alla porta della sua stanza e disse: «Dio sia con voi, figli miei. Perché battere le persone del mio servizio? Se avete qualche cosa contro di me, eccomi». La folla esitò dinanzi al suo atteggiamento calmo e paterno, ma 2 nuovi arrivati colpirono il papista alla testa, con ascia e randelli. Il martire cadde a terra, esclamando: «Dio mio!». Lo trascinarono nel cortile, gli spararono un colpo di moschetto alla testa, lo oltraggiarono, sguinzagliandogli contro un cane, e quindi lo gettarono nella Dvina, con al collo il cilicio ripieno di sassi. Il sacrificio di San Josafat diede subito buoni frutti. Il governo polacco represse i dissidenti, molti dei quali si convertirono. La salma dell'arcivescovo fu ritrovata e seppellita solennemente nella cattedrale di Polock. L'intrepido martire fu beatificato il 16 maggio 1643 da Urbano VIII e canonizzato il 29 giugno 1867 da Pio IX. Le sue reliquie sono venerate dal 1949 a Roma, nella Basilica di San Pietro. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. San Josaphat Kuncevic, 1580-1623.